Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Questa è TMV Radio, questa è A Tutta C, la trasmissione dedicata alla terza serie del calcio professionistico italiano. Chi vi parla è Ivan Cardia. A fianco a me, chi ci vede lo ha già visto, è un piacere avere con noi il presidente rieletto ieri della Lega Pro, Matteo Marani. Buongiorno presidente.
Buongiorno, buongiorno Ivan, ben trovati in persona, in presenza.
E partiamo ovviamente dalle congratulazioni, ma anche dai saluti, perché nello studio qui dietro, se Stefano me lo conferma, sono collegati. Non ci sono ancora i due Luca, quindi andiamo direttamente col presidente, o posso salutarli? Vado col presidente, che tanto insomma è la persona più interessante presente nella stanza. Noi. Allora, intanto appunto partiamo dalle domande facili. Sì. Congratulazioni, ricordiamo Matteo Marani rieletto presidente della Lega Pro in maniera totalitaria, 57 voti su 57 a disposizione. Ricordiamo che le seconde squadre, che sono tre, non votano in Serie C, non hanno diritto di voto, quindi tutte le società aventi diritto al voto, tutte peraltro presenti, hanno sostenuto questa rielezione. Io ho detto, per me è stata un risultato naturale. Come si vive da presidente rieletto con questa fiducia e questi oneri, perché poi insomma si accompagnano le due cose?
Allora, intanto comincio col dire che ovviamente sono molto grato alle società, perché se siamo arrivati ieri a questa unanimità, a questa totalità di adesione, è stato grazie ovviamente ai nostri club, ai miei club, ai 57, come ricordavi giustamente tu Ivan, che hanno diritto di voto. Quindi il primo pensiero ovviamente è quello, la gratitudine a loro, e fammelo dire subito, la gratitudine a un gruppo di lavoro, perché io sono il presidente, ma secondo me la grande oggi risorsa della Serie C è che ha un gruppo di lavoro alla sua testa, che riguarda ovviamente i vicepresidenti, riguarda il consiglio direttivo, che è un consiglio direttivo in grande coesione, in grande armonia, e comitato esecutivo e le persone che tutti i giorni qui a Firenze, noi stiamo parlando da Firenze, che sì, qui a Firenze lavorano insieme a me, dividono insieme a me i problemi, le problematiche, che ovviamente non mancano, perché insomma è un campionato con 60 squadre, con tantissime realtà diverse. Però credo che abbiamo cercato di applicare appunto la modalità di gruppo di lavoro, qualcuno potrebbe dire più manageriale, più aziendale, secondo me è semplicemente modalità di lavoro, e insieme stiamo andando avanti. Ed estendo, prima di salutare ovviamente anche le altre persone che ci raggiungono, lo estendo ai media, lo estendo agli operatori dell'informazione, lo estendo a voi che in particolare seguite tantissimo la Serie C, tu lo fai in maniera quotidiana da tanti anni.
Troppo buono.
No, sono sincero, credo che almeno giornalisticamente mi possa anche permettere, come dire, di esprimere un'opinione e un parere, e credo insomma che lo facciate con grande competenza e con grande serietà. Quindi è un piacere, un impegno che avevo preso con te, con Luca Calamai, con tutta la struttura, di poter essere qui oggi nel giorno dopo le elezioni, e malgrado la pioggia di Firenze non mi ha bloccato, quindi sono riuscito ad arrivare, scusatemi magari per qualche minuto di ritardo, ma dipeso dal traffico.
Beh, se non può consolare, io arrivo da Milano, era ancora peggio il Duve oggi su Milano. Ne approfitto tra l'altro per ricordare a tutti gli ascoltatori che poi le parole del presidente Marani le potrete leggere insieme a tutte le ultime notizie di Serie C e non solo, sia su Tutto Mercato Web che su Tutto C. E vado appunto a introdurre i nostri compagni di viaggio in questa mattinata, perché con noi ci sono il direttore di Tutto Mercato Web Nicolò Ceccarini e un amico prima che un collega come Luca Bargellini. Ciao ragazzi.
Buongiorno.
Ciao a tutti. Buongiorno presidente. Buongiorno.
Bentrovati Nicolò, ciao Luca, bentrovati.
Allora, vado ancora io, poi vi passo la palla. Ragazzi, presidente, lei è arrivato, non l'ho mai nascosto, un po' come un alieno della categoria, in un certo senso, non aveva grandissima conoscenza, se non da appassionato della Lega Pro. Che differenze ci sono tra il Marani eletto la prima volta e il Marani rieletto ieri?
Ma credo una grande differenza, perché ovviamente sono stati anche per me personalmente due anni di maturazione, di apprendimento di tante cose, perché in fin dei conti mi trovavo anche a fare imparare un lavoro nuovo. Anche su questo voglio ringraziare le persone che mi sono state accanto in questi due anni, perché in qualche maniera mi hanno insegnato un mestiere, mi hanno anche fatto capire delle cose che io ovviamente, per la mia precedente esperienza, che era di una trentina d'anni da giornalista, non potevo avere. La cosa sulla quale io ho puntato fin dall'inizio, e spero che sia stata colta e raccolta, che avrei fatto questa avventura con il massimo della serietà e anche con l'umiltà ovviamente di andare incontro a tutte le società, di andare ad ascoltare tutto. In questi due anni Ivan, ho viaggiato più di quando facevo l'inviato per i giornali, sono stato veramente, ho visto l'Italia tutta, dal nord-nord alla Sicilia, al sud, al centro. Ancora quest'ultimo mese qui lo trovavo un atto corretto nei confronti dei club. Ho incontrato praticamente tutte le 60 tutte le 57 proprietà del nostro campionato. E perché l'ho fatto? L'ho fatto intanto perché secondo me è giusto e doveroso nei confronti dei club che ti eleggono essere vicini a loro e dare una presenza, perché poi alla fine un club ha anche bisogno di sentire vicino alla Lega, bisogna sentire vicino il suo presidente, di sentirsi rappresentato anche dal suo presidente. Ma è stato utile anche per me, perché solo andando sul campo, sul terreno, tu ti rendi conto davvero quali sono le difficoltà e i problemi, perché magari non puoi farti un'idea di come le cose stanno esattamente. Invece andando sul campo tu vedi le difficoltà, vedi la società che ha problemi con l'impianto, vedi la difficoltà del dialogo con le amministrazioni, oppure ti rendi conto di quello che riesce con la sua passione a mettere l'azienda quasi a rischio della propria azienda per riuscire a fare calcio, vedi le persone responsabili del settore giovanili. Ecco, devo dirti una cosa a margine, se posso, di questa esperienza bellissima, di questi 2 anni che comunque per la mia vita rimarranno indelebili, è stato il ritorno sul campo. Cioè io venivo negli ultimi 20 anni da 8 anni di direzione al Guerini Sportivo, quindi ahimè non frequentavo più ovviamente i campi, e poi ho fatto quasi 10 anni chiuso negli studi televisivi, e quindi il fatto di poter tornare sui campi, riparlare con gli allenatori, rivedere i giocatori, rivedere i ragazzi dei settori giovanili, cioè quello che poi alla fine è l'essenza del calcio, che purtroppo il calcio anche nelle sue parti istituzionali spesso diventa un dibattito un po' fumoso, un po' politico, un po' intorcigliato. In realtà il calcio è il calcio, cioè il calcio è un gioco, il calcio è la parte sportiva. Non dobbiamo mai perdere di vista il punto tecnico, perché secondo me altri paesi in questo sono stati più bravi di noi e hanno tenuto al centro, laddove noi invece, come dire, spaccavamo su questioni politiche, hanno tenuto al centro la programmazione tecnica. E se non c'è programmazione tecnica, penso anche a paesi che qualche decennio fa non erano nella cartina, penso al Belgio, penso alla Svizzera, penso a tante realtà, Portogallo, che oggi ai noi spesso, come dire, anche ci superano, perché hanno tenuto al centro un progetto tecnico. Noi, parlo in questo caso più da, diciamo, uomo di sistema delle istituzioni, noi dobbiamo rimettere al centro il calcio italiano, il calcio del calcio italiano, che sennò non possiamo andare avanti.
Sì, poi ogni tanto il giornalista viene fuori, insomma, Matteo Marani, uno dei più autorevoli, più grandi giornalisti sportivi italiani degli ultimi anni, si sente che affiora. A proposito di giornalisti, vado da Niccolò Ceccarini. Nick, come leggere questa rielezione? Poi ovviamente ti chiedo se hai delle curiosità per il presidente Marani.
Sì, no, allora innanzitutto faccio anch'io i complimenti, perché comunque questa votazione, no, questa acclamazione è stata eccezionale, e credo sia un evento più unico che raro. Quando succedono queste cose vuol dire che hai fatto bene per forza, perché la gente è spontanea, si vedono le persone anche a livello umano, e probabilmente è stato apprezzato non solo il lavoro tecnico sulla Lega Pro, ma anche il lavoro umano, cioè il fatto di essere vicini alla gente, vicini alle società, vicini ai dirigenti. Questo è il mio pensiero, per cui questo è un merito in più che ha Matteo Marani. Poi una cosa che volevo chiedergli è che ieri ho ascoltato con attenzione anche la conferenza stampa post elezione, o meglio post rielezione, e è una cosa sulla quale io credo oggi si debba insistere, secondo me siete molto avanti nel percorso, è proprio quella dei giovani, perché il dato nel quale ci sono più giovani quest'anno nelle squadre di Lega Pro rispetto allo scorso anno è già estremamente positivo. E poi la riforma Zola, perché secondo me oggi la valorizzazione dei giovani è fondamentale. Per me i giovani ci sono, quindi non è un problema di quantità, ma è un problema di qualità. E allora chiedo a Matteo come si fa a migliorare la qualità, che poi ce la portiamo poi in fase un po' più avanzata, anche, voglio dire, nel calcio importantissimo, quello, voglio dire, anche della Serie A e magari della nazionale.
Sì, domanda molto giusta, Nick. Mi permetto il Nick, che abbiamo condiviso tanti anni anche, diciamo, di studi e di mestiere. Ma io penso che intanto nelle cose bisogna credere, cioè noi dobbiamo, come dire, mettere come punto centrale, ieri l'abbiamo ribadito in ogni modo, l'ha fatto in particolare ovviamente Gianfranco Zola, che è vicepresidente vicario riconfermato di Lega, che è stato uno dei più grandi campioni ovviamente del calcio italiano, ed è la persona a cui ho chiesto 2 anni fa di aiutarmi proprio sulla parte tecnica, sulla parte sportiva, quello che dicevo prima, cioè questa esperienza io l'ho voluta intraprendere e fare, ma a fianco a me ho messo una persona di calcio, perché penso che alla fine sia quello l'obiettivo, non sia le spartizioni, i voti che porta uno, i voti che porta l'altro. Cioè abbiamo bisogno, credo, un po' di aprire le finestre, cambiare anche l'aria, e per farlo abbiamo bisogno di uomini che il calcio lo conoscono e che lo apprezzano e lo conoscono. Dicevo, tornando alla domanda, intanto bisogna crederci, Perché bisogna credere nei giovani? Perché i giovani intanto sono ovviamente il futuro, sono la prospettiva, sono il nostro movimento. Ricordo ai noi, quello abbiamo avuto modo di raccontare, i grandi eventi del calcio anche italiano, che noi da due mondiali non partecipiamo. Ricordo le difficoltà ovviamente anche degli ultimi mesi. La situazione va tenuta presente e va ovviamente fotografata. Quindi abbiamo bisogno che i giovani giochino di più. C'è un cambiamento antropologico nei settori giovanili, nel senso che è chiaro che un tempo Roberto Baggio, lo stesso Zola, dedicavano al calcio di destrezza, di ore sui campi, per strada, nei cortili, tantissimo tempo che oggi i nostri ragazzi, bambini non possono più passare. Però questo ci deve obbligare a cambiare un po' il tiro, cioè anche negli altri paesi non si gioca più per strada, però gli altri paesi riescono a tirar fuori il talento. Significa che dobbiamo un po' ritarare questa cosa qua. Quindi secondo me la sfida ovviamente dei prossimi 10 anni, non solo della Serie C ma di tutto il calcio italiano, sono i ragazzi, sono i giovani, sono i nostri vivai. Dobbiamo metterci al passo con l'Europa, duole dirlo, perché un tempo venivano ovviamente a studiare da noi i modelli. Oggi secondo me sarebbe giusto che noi andassimo a vedere un pochino di più anche che cosa succede fuori, perché è un momento molto molto delicato e molto difficile. Parlo a livello anche di club, ovviamente la federazione fa il suo lavoro e io parlo anche di club. È giusto il confronto, è giusto andare a vedere che cosa succede in giro per il mondo.
Beh, la Lega Pro è da anni un laboratorio del calcio italiano e credo che sia quella la sua principale vocazione, che insomma il presidente Marani poi oggi su Tutto C, non faccio promozione personale, però chi vuole andare a leggerlo può leggere l'editoriale. In realtà poi il titolo riprendeva anche delle parole dello stesso presidente Marani di un annetto fa, in cui aveva parlato appunto della Lega Pro come laboratorio del calcio italiano. Credo sia quella la sua vocazione. Luca?
Allora, sui complimenti, insomma, abbiamo già esaurito e siamo tutti assolutamente d'accordo.
Che fanno sempre bene.
Abbiamo ancora una quarantina di minuti, dai.
Piacere. Mi è venuta in mente una frase che non c'entra niente col mondo del calcio, ma c'è un vecchio adagio che dice: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E le responsabilità, secondo me, oltre all'aspetto normativo, sono legate anche a, secondo me, l'altro grande problema della Serie C, che sono le infrastrutture, perché si può riempire di contenuti un campionato che sta crescendo, che è sempre più competitivo, che soprattutto è sempre più credibile, ma serve anche alle 60 squadre, ora ne metto 57 perché le tre seconde squadre una casa vera e propria ce l'hanno, anche appunto una struttura, delle strutture adeguate al calcio professionistico, perché se facciamo un parallelo tra la terza serie in Germania, la terza serie in Inghilterra e le strutture che le nostre società hanno a disposizione in questo momento, sembra di valicare i confini di due universi.
Sì, si tocchi un tema molto 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 spinoso e molto, come dire, delicato, perché è chiaro che l'impiantistica, noi siamo di tutto il nostro panorama dove abbiamo certamente grandi difficoltà, ricordavo nella formazione del talento, ma gli impianti sono messi ancora peggio. Ancora qualche anno fa avevo fatto un piccolo studio sugli impianti della Serie A, quindi è chiaro che poi quando scendi in C è ancora più complicato, ma in Serie A l'età media degli impianti era superiore ai 70 anni, piazze diciamo principali hanno ancora oggi impianti che sono serviti per il mondiale del 34, ma non 2034 futuro, 1934 sono ancora quegli impianti lì. Quindi il tema degli impianti è dirimente. Qui io, Luca, però faccio una riflessione, ovviamente, come dire, anche ringraziando te per le riflessioni che spesso porti attraverso Tutto C, come fa Ivan. Vi leggo, cerco di prendere anche spunto su quello che appunto scrivete e portate nella riflessione. Qui c'è anche una responsabilità, ahimè, molto grave delle amministrazioni pubbliche, della parte politica, della parte appunto locale, penso ai comuni, penso alle province, alle regioni, penso, purtroppo mi viene da dire, anche a volte allo Stato, cioè nel senso che è stato fatto veramente pochissimo per aiutare, perché spesso si è discusso, si è detto, ma sai, ci servono alcuni parametri per giocare nei campionati. Io condivido come principio, perché è chiaro che la casa deve essere bella, la grande forza e la premia sono stati gli impianti prima di tutto, però stiamo parlando di un paese, l'Inghilterra, che ha fatto un investimento di quel tipo lì in maniera mirata, l'ha portata avanti, sono state fatte agevolazioni per fare gli impianti, per rifarli. Qui da noi è molto complicato, che tu spesso hai delle amministrazioni, a proposito, Ivan, del viaggio di prima per l'Italia, cioè quando tu vai in giro per l'Italia ti rendi conto delle difficoltà. A me è capitato di incontrare presidenti che ti dicono: noi vorremmo fare l'impianto, siamo pronti, mettiamo del nostro, perché non è banale, quindi mettiamo investimenti nostri e tutto, però non si riesce a fare. Perché? Perché le amministrazioni cambiano ogni 4 anni quando va bene, perché se un sindaco prende un impegno poi magari quello dopo non lo porta avanti, perché in tante realtà abbiamo il commissariamento prefettizio, anche questo è un problema. Cioè, mentre sulla parte finanziaria, su quella andremo a agire subito, approfitto per dire che nei prossimi giorni convocherò a breve il consiglio nostro direttivo, mi sto già muovendo da stamattina, e poi nell'assemblea già del 5 di dicembre, quindi vi do anche diciamo una data di appuntamento, nell'assemblea del 5 dicembre noi porteremo tra gli ordini, appunti dell'ordine del giorno, il salary cap e diciamo il ragionamento anche sui giovani. Lo voglio fare subito, lo dico in particolare con Nicola, che abbiamo diviso un po' di cose. Noi abbiamo un po' la cultura dei giornali dentro, io ce l'ho molto forte perché me l'hanno insegnato i miei maestri, cioè gli articoli alla mattina finiscono e il giorno dopo vieni valutato su quello successivo, quindi bene, ieri è stata una giornata importante, sono contento per la Serie C, sono contento per le persone che ho visto emozionate, commosse ieri con me per questa proclamazione, però è già ieri, adesso noi dobbiamo guardare ovviamente avanti e dobbiamo subito metterci in, e quindi completo la risposta, il salary cap, diciamo le forme di tetto, di controllo delle spese, su quello noi possiamo agire e agiremo immediatamente, cercheremo di trovare come dire, una soluzione per mettere un controllo, però su quello possiamo intervenire e gli stessi presidenti possono essere giudicati, cioè se un presidente dal punto di vista economico finanziario fa male, è chiaro che ne risponde del proprio, ma se un presidente ha la sfortuna di essere in un comune particolarmente disgraziato con situazioni, diventa più difficile imputargli tutta la colpa di non aver fatto l'impianto. Poi certo ci sono delle eccellenze, vai ad Albino Leffe, vedi uno stadio meraviglioso fatto da Gianfranco Andreoletti, cioè ci abbiamo anche degli stadi fortunatamente molto belli, però il tema degli impianti hai toccato un punto doloroso, Luca, ecco, doloroso, e che come dire, si incrocia con i problemi di tutto il sistema paese, perché lì non è soltanto il calcio, lì è il sistema paese che non ha funzionato.
Sì, forse è la vera grande emergenza del calcio italiano sono proprio le strutture, poi anche al di là degli impianti, anche le strutture.
Ma se posso, bravo, se posso estendere, è toccato, cioè non è soltanto questione dell'impianto la domenica, lo stadio domenica, sono i settori giovanili. So, quando noi parliamo con i club e ti dicono, sai, noi non abbiamo campi qui attorno dove allenarci, quindi bisogna. È per questo che ieri l'ho detto durante il mio discorso, ovviamente sollecitando anche la federazione in questo, noi abbiamo bisogno di essere aiutati, noi quando abbiamo presentato la riforma Zola abbiamo chiesto ovviamente, presentando anche la federazione, la possibilità che questa riforma venga sostenuta e l'impegno che io ho preso con i club che tutte quelle che saranno le risorse, magari anche nelle prossimi mesi, vedremo cosa sarà anche un po' di quello dei nuovi scenari, e tutto quello che arriverà io credo che oggi sia doveroso, responsabile, è ineluttabile metterlo sui giovani e sui ragazzi e costruire il domani, cioè un movimento che non ha futuro non ha presente.
Presidente Marani ci ha dato un piccolo calendario, sta organizzando, ce l'ha detto per lunedì il consiglio, poi il 5 dicembre appunto ci aspettiamo anche questa proposta del salary cap, nel mezzo c'è un appuntamento federale abbastanza importante perché il 4 novembre è prevista l'assemblea per la riforma dello statuto della Federcalcio. Cosa porterà la Lega Pro al tavolo in quell'occasione e anche in quelle che la precederanno, perché poi ci sarà un consiglio federale già a metà ottobre?
Ma intanto porta a se stessa dopo ovviamente la elezione di ieri, e porta un senso di unità, di compattezza e di coesione, dicevamo prima, non è una prima volta storica, e soprattutto la cosa importante è che questo senso di unità arriva in queste ore, in questi giorni, in questo momento, quando si pensava 2 anni fa che la C sarebbe stata spaccata. Fatemi anche dire che qualcuno un po', secondo me, ha banchettato sulle difficoltà della C di quel momento, cioè qualcuno ha provato a entrare dentro, oggi fa un po' più fatica a entrare dentro, lo lasciamo più volentieri fuori. Quindi ci arriviamo uniti, ci arriviamo compatti, ci arriviamo secondo me in maniera seria. Siamo stati in questi 2 anni l'unica Lega che ha fatto qualcosa realmente di nuovo, abbiamo per esempio dato una disponibilità, io credo molto preziosa, al movimento nelle seconde squadre, di fatto abbiamo come dire rinunciato a quelli che sarebbero stati 2 teorici posti per la Serie C per dare una mano, un contributo importante al calcio italiano. Ci arriviamo uniti, io ho detto questo ieri e vado in sintesi, Ivan, credo che noi ci arriviamo in maniera serena, sappiamo che ovviamente al tavolo c'è chi arriverà come dire con un atteggiamento magari anche un pochino più prepotente, magari anche più arrogante, non ci facciamo intimidire dai modi, nel senso che la forza non sta nel mostrare i muscoli, la forza sta nella testa, nel cervello, nell'intelligenza. Io credo che le battaglie si combattano con l'intelligenza. Vediamo qual è l'idea, se qualcuno si vuol fare carico del calcio italiano, come reclama, probabilmente anche giustamente, in ogni responsabilità, in ogni onore c'è anche l'onere. L'onere è quello di farsi carico, di sapere che c'è un sistema intero che sta insieme, perché se non c'è la C, non c'è la B, non c'è l'A. Io ho usato un'espressione, la riuso qui, voglio e credo che sia dovuto più rispetto nei confronti della Serie C, perché dà formazione ai giovani, formazione agli allenatori, formazione agli arbitri. Siamo la base del sistema, non si può, come dire, andare avanti pensando che noi siamo un territorio di caccia, uno spazio in cui qualcuno può entrare e fare quello che vuole. Oggi in queste condizioni non si può più.
Aggiungo anche la formazione dei dirigenti, perché anche secondo me è un altro aspetto centrale della Lega Pro. Presidente, ci sgranchiamo un attimo le gambe. Saluto e ringrazio Luca Bargellini, che dopo il breve break non, insomma, andrà a lavorare, al di là di chiacchierare, no, a parte le battute. Ci fermiamo un attimo, qualche secondo, e poi ripartiamo, sempre ringraziando, con la compagnia del presidente Matteo Marani. Bentornati da Tutta C, su Tutto Mercato Web, su TMV Radio, su Tutto C. Troverete dappertutto le parole del presidente Matteo Marani, che oggi è nostro ospite. Lo saluto nuovamente, insomma.
Certo, ben ritrovato Ivan, un saluto a tutti.
E c'è anche un cambio della guardia nello studio a fianco, perché prima ho salutato Luca Bargellini, che però è sempre là, purtroppo. Al suo fianco un altro Luca di uno spessore.
Conosco, insomma, quel signore.
Io e Luca Bargellini siamo
dalla trentina d'anni.
Non so, Luca Bargellini, sei d'accordo con me, siamo un po' in difficoltà, perché ci troviamo a fianco a due, insomma, mostri
sì,
sacri è una brutta parola, però insomma due,
mi sento
due maestri.
Mi sento serenamente fuori luogo.
Usate le parole con cautela.
Esatto. Due maestri.
Con attenzione, bravo Luca.
Per Balossi, te lo dico. Allora no,
intanto saluto Luca Calamai, perché per chi non ci vede, ovviamente poi noi ci capivamo a schermo, ma insomma per chi ci sta ascoltando, buongiorno Luca.
Allora io credo che tra le tante grandi vittorie che ha ottenuto Matteo Marani in questo percorso, dove immagino lui si sia anche messo in gioco in una maniera totale, perché lui ha fatto una carriera straordinaria da giornalista, non è facile poi andare a calarsi con un nuovo abito. Lui l'ha fatto con entusiasmo, con passione, mettendo la sua curiosità, le sue idee, e ha capito fin dal primo momento che la prima cosa di cui aveva bisogno questo mondo della Lega Pro era la visibilità, e quindi in virtù delle sue conoscenze, della sua forza, ha messo tutto il suo lavoro di una vita per aiutare la Lega Pro ad avere questa visibilità importante su Sky, e a questo si sono aggiunte, grazie anche all'ottimo lavoro dei suoi collaboratori, dell'ufficio stampa, a capire che bisognava in tutti i modi alzare il livello di visibilità. Ecco, ora io vorrei chiedere, io non riesco a dargli ci diamo del tu, perché vabbè, non
sei dispensato, dai.
Ecco, e qual è la sua prossima sfida sul piano della visibilità e di dare a questo mondo, che ti ringrazia per questo in ogni nostra trasmissione, ecco, ti ringrazio, quale può essere la prossima sfida?
Ma di sfide ne abbiamo diverse, Luca. Intanto noi abbiamo, dal punto di vista proprio della TV, andremo al rinnovo dei diritti nei prossimi mesi, su questo cerchiamo, siamo già stati ovviamente alle authority, perché vogliamo accelerare. Purtroppo io quando arrivai nel febbraio del 2023 i diritti erano quasi ormai scaduti, ancora non si era partiti, quindi fu anche un momento abbastanza di emergenza e per me personale anche un po' un pizzico di angoscia, perché avevo ovviamente paura rispetto a questa situazione. Quindi procederemo in questo, l'ho già annunciato, ma lo faremo, diciamo, in maniera formale la prossima settimana. Entrerà una nuova grande azienda internazionale che ci accompagnerà e sarà, diciamo, un altro ingresso importante. La cosa che oggi vorrei, Luca, più in generale, secondo me più importante, vorrei che un po' il piccolo modello della Serie C, piccolo, medio, io direi affettivamente grande della Serie C, si trasferisse anche in altri ambiti e in altre cose. Cioè, cosa voglio dire? Che noi abbiamo dimostrato in questi due anni che, costruendo un gruppo di lavoro solido, ripeto, libero, in cui non abbiamo fatto differenze fra un club e l'altro, e questo secondo me è una cosa che i club hanno apprezzato tutti tantissimo, cioè con una linea forse un pochino più anglosassone e un pochino meno italiana. Sappiamo che il grande successo dei campionati esteri, in particolare quello inglese, è stato proprio quello di mettere al centro la Liga, la Lega loro. Stavo dicendo la Liga, un lapsus, anche perché la Spagna ha fatto la stessa cosa con Tebas. Cioè, quando tu riesci a mettere al centro la Lega, e quindi in qualche modo la Lega, che è ovviamente l'espressione dei club, ma è qualcosa in più, cioè l'associazione di quei club, e quindi riesce a muoversi per il bene di tutti, alla fine poi restituisce bene. Cioè la grande forza dei club inglesi, faccio una digressione di due minuti, ma da appassionati tu io di calcio...
No, è importante, Matteo.
Cioè, cos'è stata la grande forza della Premier? La grande forza della Premier è stata che ogni club ha accettato di perdere un pochino di una presunta sovranità, perché poi alla fine c'è quel modo spesso italiano, diciamo, io la so più di te, la so meglio di te, io arrivo più di te. Sì, nel breve magari porta un risultato, ma poi porta a far scendere un sistema, a farlo spesso colpire da patologia, perché questo poi avviene. Gli inglesi hanno fatto il contrario, cioè hanno dato delega alla Premier per fare un campionato, e guardate oggi cosa è successo, cioè sono 5 volte i nostri ricavi. Ricordo che ancora 20-25 anni fa i primi club in Europa come fatturato erano quelli italiani, penso al Milan, penso ovviamente a Inter e Juventus, e oggi ormai non c'è più partita con i primi grandi club d'Europa, perché è successo esattamente questo, cioè c'è stato un pensiero di insieme. Noi nel nostro piccolissimo, non voglio scomodare ovviamente i grandi, però noi nel nostro piccolissimo abbiamo fatto questa cosa qua, cioè oggi credo che i club si fidino della loro Lega, sì. Sanno che si lavora nell'interesse della Lega, sanno che non c'è differenza fra gli uni e gli altri. Io sono stato molto tranciato, qualche presidente magari ti chiamava all'inizio, sai, con queste modalità un po' anche antipatiche, non c'è spazio, vengo da un altro mondo, sono un uomo libero, vengo dal giornalismo, ho una professione, una storia, non mi faccio ovviamente condizionare da nessun tipo di ragionamento che non sia quello del bene comune, dell'interesse comune. Ecco, vorrei che un po' questa cosa qui funzionasse, perché io purtroppo vedo nel nostro sistema, nel nostro calcio, tanta litigiosità, tanta difficoltà a fare le cose, cioè se non c'è un clima anche un pochino più cordiale, un pochino più armonico, che non è perbenismo, non è volemosse bene, ma è l'idea di cercare di avere un clima accettabile per costruire e fare le cose. Posso raccontare nel piccolissimo, con Luca abbiamo condiviso anche un'esperienza all'interno del museo del calcio, abbiamo fatto esattamente la stessa cosa anche lì allora, cioè abbiamo cercato insieme di costruire. Io sono sempre pronto, come dire, se mi viene data la fiducia, a cercare di ripagarla, quindi vorrei che andassimo avanti in questo. E poi le cose che ho detto prima, dobbiamo andare ancora più avanti sui giovani, abbiamo una serie di numeri, poi magari dopo ve li diamo, che così può essere anche spunto per una vostra riflessione. È in aumento il minutaggio anche in questa stagione rispetto allo scorso anno, dobbiamo renderci un po' più sostenibili economicamente, perché quando la finanza non va bene, non va bene nulla, cioè se tu non hai conti in ordine è fatica fare calcio, è fatica fare qualunque cosa. E penso anche che nei prossimi anni, e qui bisogna essere realisti tutti, non aumenteranno i ricavi, perché diciamo forse la punta massima il calcio l'ha già vissuta, quindi dobbiamo anche un po' riparametrarci con quello che sarà il futuro, cioè dobbiamo fare secondo me i buoni padri di famiglia e capire che cosa andiamo incontro. Ecco, vorrei, ripeto, partendo dal nostro laboratorio, per me Ivan ovviamente adesso di cuore un grande laboratorio che è la Serie C, però diciamo partendo dalla C, che questo modo, metodologia, anche se volete un po' di lavoro, si trasferisse anche al resto.
Peraltro non per fare i complimenti al presidente Marani, non servono, ieri è stato rieletto in maniera totalitaria, 57 voti su 55, ricordiamolo, anche perché è un elemento di cronaca recente, quindi non serve fare i complimenti, però questo principio dello stare insieme è ancora più complicato in una Lega di per sé molto eterogenea, perché poi lo raccontiamo spesso, la Lega Pro mette insieme dai piccolissimi paesi di meno che di provincia in alcuni casi a città anche abbastanza, anzi molto grandi in qualche caso, e questo secondo me è un ulteriore dato di merito. A proposito del mettere insieme realtà che sono diverse tra di loro, in mattinata, insomma, andiamo su un dato anche di cronaca, il direttore sportivo della Roma Ghisolfi ha aperto la possibilità di una seconda squadra da parte dei giallorossi. Sappiamo che anche altre società ci stanno pensando, l'Inter lo farebbe volentieri, però è un problema abbastanza complicato da risolvere con le strutture dove far allenare l'eventuale seconda squadra. Le chiedo, presidente, intanto ricordiamolo anche a beneficio di chi ci ascolta, la normativa sulle seconde squadre non è di competenza della Lega Pro, è ovvio che la Lega Pro poi possa dire la sua, anche perché tendenzialmente ricalmino finora sono sempre ricadute nel suo ambito, però è materia di competenza della Federcalcio. Secondo lei, un pochino avete già ritoccato secondo me in maniera meritoria con il discorso legato ai playoff, all'impiego degli stessi giocatori fondamentalmente, a distanza di qualche anno da quando sono state implementate, è necessario ritoccare ancora in maniera maggiore la normativa sulle seconde squadre? È necessario magari limitarle?
Allora, tema seconde squadre è un tema ovviamente molto, anche questo molto ampio, rubo qualche minuto. Fu fatto nel 2018 dal subcommissario Billy Costacurta, allora il commissario era Fabricini, si decise, e lo ricordo perché bisogna mettere le lancette giuste nel momento giusto, fu fatto perché l'Italia in quel momento non si qualificava al mondiale, era la prima volta dal 1958, ci sembrava una cosa impossibile, ai noi poi si è ripetuto ovviamente 4 anni dopo. Quello fu, ripeto, la decisione presa all'indomani della mancata qualificazione dell'Italia. E fu fatto sul modello spagnolo, fu diciamo, preso quello, mutuato dalla Spagna, che in realtà c'era già da molti anni in più. Io cominciavo a fare il giornalista e già gli spagnoli erano con le seconde squadre, quindi per dire che in altri paesi questo modello funziona tanto tempo. Tra l'altro, se posso brevemente, credo che dal punto di vista tecnico oggi sia persino prematuro poter capire se danno o non danno le seconde squadre. Io credo che serviranno almeno 4-5 anni, cioè oggi di fatto parte il progetto seconde squadre. È vero che la Juve è entrata nel 2018, ma oggi da 2 anni, insomma da quest'anno in particolare, abbiamo altre 2 squadre che si aggiungono, quindi questo è il primo campionato che vede 3 seconde squadre coinvolte. Servirà un fisiologico tempo, lasso di tempo, per arrivare a capire se questa scelta paga o non paga. È chiaro che se guardiamo la Spagna, dei 26 convocati campioni d'Europa, 20 vengono alle seconde squadre, 15 di loro hanno più di 50 presenze nelle seconde squadre, è evidente che ha funzionato per il modello spagnolo, ma non è detto che quello che funziona in Spagna poi non funziona in Italia. E poi le cose possono anche cambiare, cioè magari in un certo momento può servire una cosa e poi qualche anno dopo magari può servire meno, può servire fatta in modo diverso, nulla è per sempre. Hai fatto bene a dirlo questa cosa, però la scelta è della federazione. La Lega Pro già allora nel 2018 diede una disponibilità secondo me molto importante, molto preziosa, ha continuato a darla. Questo io credo che sia meritorio da parte dei club della Serie C, perché sarebbe stato forse un po' più facile, e altrove è successo, dire noi siamo contro le seconde squadre, noi non vogliamo le seconde squadre, fuori le seconde squadre. Però se tutti avessero tenuto questo atteggiamento e questa posizione, noi le seconde squadre non le avremmo mai avute. E quindi, non avendo ovviamente questo, si toglieva una possibilità. Io non credo che esista un unico modello, credo che le seconde squadre possano essere un pezzettino del lavoro sui giovani. Un altro pezzettino più grande lo devono fare i settori giovanili nostri. Un altro pezzo può essere i giocatori che vengono in prestito in C dalla Serie A. Cioè, una composizione di più cose, però la cosa importante è che si lavori sui giovani, perché il problema è che se no non si lavora sui giovani. In questo, ripeto, noi con la nostra riforma Zolla stiamo lavorando forte. Arriveranno altre seconde squadre? Ma intanto dipende se c'è il posto, nel senso che noi quest'anno si è aperto un unico posto perché c'è stata una società che non ha avuto i requisiti per l'iscrizione. Avesse avuto anche quella società i requisiti, noi è stata un'estate quest'anno diciamo che è proceduta bene, anche se, ripeto, io non ho i meriti, semmai li hanno chi mi ha preceduto, che ha messo un po' di regole, e comunque aspettiamo sempre, perché ovviamente in C ci vuole grande cautela, cioè la stagione è lunga e bisogna andare avanti, i problemi ovviamente rimangono. Però dicevo, se ci sarà uno spazio che si libererà, se ci sarà una seconda squadra pronta, la Roma, l'Inter, non sappiamo chi, si ragionerà ovviamente di questo ingresso. Fatto salvo un paio di cose fondamentali: uno, i ripescaggi e le riammissioni avverranno con le squadre di C, cioè noi non possiamo assistere a un'estate, un'ipotesi in cui voi sapete che da quest'anno sì, le seconde squadre possono retrocedere, quindi non possiamo trovarci in un contesto in cui magari entra una nuova seconda squadra che è la prima per diritto a entrare oggi, ipotizzo la Roma o sì, l'Inter, è una seconda squadra che magari retrocede e viene riammessa e ripescata. Se no ci troveremo nel paradosso di avere 2 seconde squadre che entrano in un'estate, una ripescata, una direttamente, e 0 del campionato di Serie C. Questo non è onestamente accettabile e tollerabile. E la seconda cosa che abbiamo detto, noi diamo la disponibilità per la formazione, perché abbiamo un senso di istituzione enorme, però formazione non competizione, quindi nei playoff, nella fase dei playoff, ne hai già fatto riferimento sì, tu Ivan, sì, non si potrà in nessun modo far scendere giocatori che fanno parte della squadra A, della squadra principale, e che magari, perché sai, poi quando arrivi lì la tentazione fa gola tutto, quindi magari la possibilità di giocarti anche una promozione ti viene, cammin facendo ti viene. Ecco, noi abbiamo impedito che i giocatori che fanno parte della prima squadra scendano su quella della seconda nel momento culminante della stagione, perché sennò si altera la competizione. E l'altra cosa ovviamente è stato motivo, io ho preso anche un po' diciamo di critiche, detto che abbiamo fatto sorteggio, quindi più di così non sì, si poteva infatti fare. Noi dovevamo necessariamente distribuire sui 3 gironi, qualcuno ha storto il naso, ma non avevamo alternativa da distribuirlo su 3 gironi, perché questo è un campionato importante, un campionato serio, un campionato professionistico, un campionato che ha 5 milioni di tifosi e 15 milioni di persone rappresentate nelle sue città. non potevamo permettere di avere un campionato sbilanciato sportivamente, cioè in cui in un girone c'erano magari tre seconde squadre e nessuno negli altri due, perché correttamente magari dagli altri due qualcuno ti avrebbe detto ok, ma noi siamo in un campionato con un girone da 20, sono 20 diciamo realtà, e magari in altre realtà sono 17 tre seconde squadre. Questo per spiegare come a volte dietro le quinte bisogna poi un po' combattere.
È una battaglia continua quella del presidente Marani, tra l'altro. Poi
Ivan,
sì, torno
a fare una domanda.
Vai Luca.
Allora, quello che io trovo straordinariamente bello è che la Lega Pro sta conquistandosi meritatamente l'attenzione di livelli altissimi. Faccio due riferimenti e poi arriva la domanda. Il primo è Luciano Spalletti, che è uno che tra l'altro viene dai territori, viene dalla Serie C, sa il valore di quel calcio, ha un disperato bisogno di trovare talenti in qualsiasi angolo d'Italia, e quindi so che segue con grandissima attenzione quella che è la sfida del presidente Marani, di Gianfranco Zola, nella speranza che quello che è un progetto chiaro poi trovi strada facendo una definizione anche sul campo. E quindi io penso che mai come in questo momento la Lega Pro ha un commissario tecnico alleato. Secondo aspetto, gli arbitri. Matteo Marani è apprezzatissimo da Gianluca Rocchi, che è designatore, dal presidente naturalmente dell'AIA, dal responsabile ovviamente della Lega Pro. Ecco, io restando sugli arbitri, la Lega Pro con un atto anche economicamente importante, non va mai dimenticato, perché non è che i soldi ce ne sono, quando vengono usati con scelte che rappresentano anche dei sacrifici. Negli ultimi playoff ha portato il VAR anche in Lega Pro. Ecco, Matteo, c'è la possibilità, i costi sono altissimi, di sperare che nel tempo tutto questo possa essere normalizzato anche nella stagione regolare?
Anche perché aggiungo, sì, scusate, che insomma si era parlato anche dell'ipotesi, te lo ricordi? Parlavamo in trasmissione, sì, del mini VAR, di un inserimento di una tecnologia comunque, diciamo, a un costo più contenuto rispetto a quella che vediamo applicata sui campi di Serie A e comunque delle serie maggiori in Europa.
Sì, il tema arbitri è un tema ovviamente molto molto importante. Intanto hai fatto bene, Luca, a ricordare Gianluca Rocchi. Approfitto attraverso, diciamo, voi per salutarlo, per mandargli un grande affettuoso saluto. Lo ringrazio in particolare perché noi quest'anno il VAR siamo riusciti a farlo in tutti i playoff, prima volta che accadeva ovviamente nelle 39 partite dei playoff e quelle di playout, perché era giusto avere parità anche sui playout di trattamento. Grazie al fatto che Luca, su mia richiesta, abbia istituito nottetempo un corso di VAR, cioè noi abbiamo dovuto anche preparare i varisti perché non ce ne sono sufficientemente.
Esatto.
Uso un brutto termine, che varista non mi piace, però conio questo neologismo. E diciamo, si è dovuto fare anche un corso. Questo peraltro si rifletterebbe un po', ragiona anche in campionato, che noi abbiamo sempre 30 partite tutti i weekend, quindi dovremmo avere 30 VAR in più e 30 AVAR in più. Quindi 60 persone in più che si devono aggiungere a quelle che già ha ovviamente Gianluca per la A e per la B. In questo caso risponderebbe a Maurizio Ciampi, che è il nostro designatore, però diciamo che il papà del VAR oggi in particolare in Italia è Gianluca Rocchi. Mi piacerebbe, ovvio che a chi non piacerebbe poter mettere il VAR tutto quanto in una stagione, magari anche un po' per stemperare le polemiche, anche se detto tra noi a volte vedo che anche laddove c'è il VAR le polemiche non solo non si stemperano, ma a volte addirittura aumentano, perché tu ogni volta che vai più in maniera capillare a vivisezionare le cose, è chiaro che se c'è un pestone di qua, un pestone di là, tu li metti a raffronto, allora perché qui l'ha dato, perché là non l'ha dato, cioè diventa un po' una sorta di come dire, di analisi dei singoli episodi.
Abbiamo imparato lo step on foot,
bravo. Non ho voluto citare, era quello, lo step on foot, che da una parte funziona, dall'altra parte no, vabbè, lasciamo perdere. Mi piacerebbe, nel senso che a tutti ovviamente vorremmo, c'è un tema di costi, Luca, molto chiaro, nel senso che il VAR ha dei costi enormi, non sto qui come dire, a fare le cifre, però credetemi che aver fatto nei playoff è stato uno sforzo per la Lega, non abbiamo chiesto contributi ai club, fortunatamente abbiamo quadruplicato i ricavi quest'anno, quindi avevamo noi le risorse per farlo, li abbiamo rimesse giustamente tutti ai club, però è un costo enorme, cioè pensare di farlo per 30 partite all'anno, quindi per quasi 30 partite al weekend, per quasi 1200 partite all'anno, è un investimento che è superiore a quelli che sono i budget oggi delle squadre, cioè noi dovremmo, certo, ovviamente chiederlo alle squadre, ci sono delle squadre che spenderebbero più di VAR che non per fare la campagna acquisti, quindi è oggettivamente molto complicato. Poi tutti lo vorremmo, tutti ci fa piacere, intanto siamo partiti con i playoff, faremo uno sforzo, perché è sempre uno sforzo, di confermarlo anche nella prossima stagione. Perché poi cosa ci è servito il VAR? Ci è servito secondo me anche a fare uno scatto qualitativo di posizionamento del prodotto, perché comunque abbiamo prodotto con 7 camere, addirittura la finale a Carrara l'abbiamo fatta con 14 camere. Però quel tipo di prodotto aggiuntivo del VAR, che siamo riusciti a fare anche una partnership commerciale con un'azienda, dà valore al campionato. Voi lo sapete che la finale dell'anno scorso ha fatto 2 milioni di persone, la finale nostra,
no, Serie C.
A proposito di cos'è la visibilità oggi della C, vi faccio sorridere, io a poche ore, a 24 ore dalla partita, ho ricevuto una telefonata di Urbano Cairo e mi ha detto: domani vengo allo stadio. E quindi, per dire, cioè, e si è seduto accanto a me in tribuna, sì, a Carrara, per dire quanto oggi è l'attenzione attorno a questa nostra meravigliosa categoria, che cosa stiamo vivendo tutti insieme, Luca, perché questo a tutto C, nel senso che siamo tutti quanti insieme su questa sfida, su questa scommessa. Mi piacerebbe, se posso rubare ancora 30 secondi sugli arbitri, una riflessione più ampia. Allora, spesso c'è la lamentela dell'arbitro, un grande classico. Io devo dire che ormai come hanno un po' smesso anche di chiamare i presidenti, i dirigenti, perché non lascio molto spazio.
Chiamano noi per far polemica, stia tranquillo,
un
presidente.
Grande, un grande classico, conosciamo sto mondo molto molto bene. E io credo che in realtà invece gli arbitri vadano ovviamente aiutati, sorretti, anche perché il rischio vero, il pericolo vero è che noi fra qualche anno avremo sempre meno arbitri, perché finché contestiamo gli arbitri, finché li esponiamo al ludibrio, li esponiamo agli attacchi, alle accuse, chi è che fa l'arbitro? Cioè, quale ragazzino, bambino oggi può pensare di fare un corso da arbitro andando su un campo, prendendo gli insulti dei genitori, rischiando di pigliare a volte anche qualche aggressione, nella migliore delle ipotesi, proprio quando va bene, prendere insulti e basta. Cioè, è chiaro che se noi andiamo avanti così, e questo, scusate, a fronte del niente, perché un arbitro oggi di base non prende praticamente nulla, un rimborso chilometrico irrisorio, eravamo rimasti tanti anni fa. Io tra l'altro l'anno scorso in Consiglio federale ho votato con grande piacere a favore dell'aumento dei rimborsi, l'ho detto con Pacifici, finalmente, con Presidente Pacifici, finalmente un atto di civiltà. Cioè, noi non possiamo non pagare i ragazzi che vanno sui campi a fare gli arbitri, perché sennò non avremo arbitri. Tra l'altro credo anche che dovremmo un po' aprire lì, non faccio il Presidente là e ben me ne guardo, però anche magari la possibilità in effetti di chi, diciamo, gioca a calcio, magari non è un grande calciatore ma può diventare un grande arbitro. Dico questo concludendo in questa riflessione: in quella sezione di Bologna che ho frequentato per tantissimi anni, dove ho avuto uno dei miei amici più cari, che si chiamava Roberto Armienti, ho visto crescere un giovane Nicola Rizzoli e ho visto, diciamo, diventare grandissimo Pierluigi Collina, che sapete è partito ovviamente da Bologna prima di arrivare a Viareggio. Io ho parlato un po' di tempo fa con Pierluigi, è un amico, diciamo, ci conosciamo molto bene e abbiamo anche comuni passioni sportive, e parlando con Pierluigi, siccome ho visto che c'è e in questo momento la FIFA sta studiando un modello per il Light VAR, che poi non so quando prenderà piede, quando arriverà, gli ho dato personalmente io la mia disponibilità ovviamente a poter essere un campionato test, l'ho data al presidente federale, che mi ha parlato anche nei giorni scorsi. Quindi noi, se, come dire, potremo essere scelti, verremo scelti per poter fare il Light VAR, che è sostanzialmente la possibilità per l'arbitro di vedere le immagini, bastano due camere, non c'è bisogno di arrivare alle 7, se potremo essere magari nel futuro un campionato test, daremo seguito e continuità alla storia della C, che è una storia anche di grande sperimentazione, di grande laboratorio delle novità.
Presidente, io vado rapidissimamente da Luca Bargellini, se ha una domanda flash, perché poi siamo in chiusura, così poi insomma salutiamo anche degnamente il Presidente Marani.
Faccio una domanda legata all'universo attraverso il quale ci stiamo confrontando e ci stiamo raccontando al pubblico, quindi quello di internet, quello di una web radio, quello di un sito di informazione, e visto che parliamo di una nuova immagine, di un nuovo corso per la Lega Pro, che percezione ha, Presidente, del rapporto tra la Serie C e il pubblico, quello più giovane? Perché oramai noi siamo tutti più o meno con i capelli bianchi, chi più chi
parla
meno
per
con
te.
I capelli, ma non sapevo che questa non te la potevi evitare. Volevo capire, ecco, le fasce più giovani, perché essendo padre di un adolescente, lo vedo come si relaziona con il calcio dei grandi campioni attraverso i videogame, attraverso i social, attraverso tutto quell'universo lì. Però quelli sono, quella fascia d'età lì è la fascia d'età che poi diventerà il pubblico, l'appassionato dei grandi dei prossimi 5, 10, 20 anni. Ecco, che percezione ha del rapporto tra la Serie C e questa particolare frangia di appassionati del mondo del pallone?
Allora, intanto comincio col dirti che da ieri ho 54 anni, quindi attenzione ovviamente con, come dire, con le parole. Ieri sera, dopo una giornata ovviamente molto bella, anche molto, diciamo, di grande emozione, ho fatto una piccola cena con la famiglia, con i figli. È importante, Luca, avere figli in casa, adolescenti, perché ti spiegano bene come sta andando il mondo e dove sta andando, quindi ascoltarli ti insegnano più loro di chiunque altro. E ovviamente quindi agli occhi loro ormai sono ufficialmente un boomer da tutti i punti di vista. Però è una domanda anche questa molto centrata, cioè io credo che noi dobbiamo ovviamente aprirci ai giovani, lo possiamo fare in varie strade, intanto ovviamente nella comunicazione avrete visto abbiamo anche un po' cambiato, diciamo, lo stile dal punto di vista della nostra comunicazione social, abbiamo cercato una comunicazione un po' più aderente secondo me con i linguaggi odierni che vanno più verso, diciamo, il mondo TikTok, il mondo Instagram, cioè la parte visuale, visual è determinante. Adesso non entro troppo nel tecnicismo, sennò mi sembra di rivivere alcune delle riunioni, diciamo, nella mia precedente vita. Importantissimo però ai giovani, c'è una cosa, secondo me, un dato su cui noi dobbiamo, possiamo e speriamo di riuscire a lavorare, cioè la possibilità che il giovane, che oggi giustamente guarda la Premier League, guarda la Champions, adesso la Champions in formato ampio è uno spettacolo meraviglioso, però riguadagni, ritrovi, riconquisti il rapporto, il legame col territorio, cioè in una visione glocal, come va di moda spesso dire, cioè tu guardi il Barcellona, tifi il Manchester United, segui le imprese ovviamente delle grandi squadre italiane eccetera, però magari sul tuo territorio c'è una piccola squadra, piccola, media o grande anche squadra, che è del tuo territorio, e sarebbe bello che i giovani, noi riuscissimo a avvicinarli anche in questo rapporto, per esempio un modello che in Inghilterra funziona, c'è una fortissima fidelizzazione. Io credo, e concludo Ivan, vado verso la conclusione, che noi dobbiamo salvaguardare il patrimonio infinito della Serie C, la sua storia, la sua tradizione, il rapporto col territorio, i comuni, i campanili, come si diceva spesso, cioè quel tipo di sentimento lì che è unico ed è una forza, un patrimonio inestimabile, declinarlo, come diceva con Luca, la domanda di Luca, declinarlo un pochino più in strumenti moderni. Noi dobbiamo fare questo, sì. Cioè la tradizione non è venerazione delle ceneri, ma è, come dire, culto e custodia del fuoco. Ovviamente la citazione non è mia, la citazione letteraria è importante, però per dire che noi non ci dobbiamo fermare, come diceva Mahler, a venerare le ceneri, ma noi dobbiamo custodire il fuoco che è nella tradizione.
Ed è quello che proviamo a fare ogni giorno qui ad A Tutta C. Per l'appuntamento di questa mattina è tutto. Io intanto ringrazio Luca Calamai e Luca Bargellini, oltre che Nicolò Ceccarini, per essere stati con noi. Vi ricordo che le parole del presidente Marani le potrete riascoltare su TMV Radio, le potrete riascoltare anche nell'appuntamento pomeridiano, sempre con A Tutta C su TMV Radio, dalle 17 alle 18, le potrete leggere su Tutto Mercato Web, su Tutto C, quindi insomma avete, a proposito di multi, insomma di maniera locale anche di multimedia, insomma in qualche modo ci proviamo in tutti
prova,
i modi a raccontare
la
Serie C. Per la puntata di A Tutta C di oggi è tutto, ringrazio ancora una volta il presidente Matteo Marani per essere stato con noi, ancora congratulazioni e soprattutto buon lavoro, perché poi quella è la cosa più importante.
Grazie, grazie a voi, complimenti per il lavoro che portate avanti, dall'editore a tutti quanti voi, bravi.
E mi raccomando, rimanete su TMV Radio.